L'amore e altre deviazioni con Beatrice Cristalli.
Bentrovate e bentrovati. Riprendiamo il nostro viaggio nelle dimensioni dell'antiamore in questa quarta puntata, dedicata alla parola menzogna. La possiamo associare al campo semantico della gelosia o interpretarla come una sua causa. Ma la questione è più complessa e il modo in cui ne parla Megan Nolan nel suo romanzo Atti di sottomissione vi stupirà. Le bugie hanno le gambe corte, lo impariamo sin da bambini a scuola, ma lo capiamo meglio da adolescenti, quando la loro presenza è massiccia, quando ci scoprono. Le bugie sono un'opzione facile e veloce per risolvere problemi o magari momentaneamente sotterrarli. E trovo curioso che la nostra cultura ci abbia insegnato che mentire è un'azione che facciamo sempre nei confronti degli altri. Ma quando lo facciamo con noi stessi, che cosa accade? Perché se spostiamo il punto di osservazione siamo spaesati? In una relazione di non amore, come quella tra la protagonista e Charan, la menzogna è una parola che risuona da entrambe le parti, anche se in modi diversi. Partiamo dal regno dell'esplicito. Charan, dopo pochi mesi di frequentazione, decide di terminare la relazione senza dare spiegazioni, ma in realtà sta mentendo. Le spiegazioni ci sono eccome e portano tutte alla donna con cui si mandava lunghissime mail, Freja. Una figura presente anche quando Charan e la nostra protagonista decidono di andare a convivere. Freja è una figura misteriosa anche perché il suo nome, nella nuova casa, non viene mai pronunciato. Mentre sistemano libri e oggetti vari, Charan sistema sul davanzale della finestra tre soprammobili. Una statuetta di pietra a forma di topo, un ditale e un orologio da taschino. La triade. Qual è il suo senso? Da dove arrivano? Domanda lei. Me li ha regalati un'amica. Vuoto. Lei sapeva perfettamente cosa voleva dire. Non ho mai capito se avesse chiamato Freja un'amica, racconta, perché pensava fosse abbastanza ottusa da non intuire a chi si riferisse, o se invece non avesse voluto pronunciare quel nome ad alta voce, perché altrimenti le avrebbe aperto una strada per entrare in casa nostra. Ma oltre al regno dell'esplicito, alla palese relazione parallela mai chiusa di Charan con Freja, entriamo a poco anche nella menzogna di lei. Non mi riferisco solo alle bugie che racconta a se stessa sull'amore che prova per lui, sulla sua relazione normale, a senso unico. Nemmeno di fronte ai tentativi goffi di Charan di controllarla, lei decide di fermarsi, di ammettere che ha voluto credere in un amore che non esiste. Charan diventa onnipresente nel suo controllo, giudicando il suo corpo, il modo in cui lei gestisce il suo corpo, focalizzandosi spesso sull'abbondanza di alcol e sigarette. «Perché non ti fa bene?» le ripete. «Fumare ti fa male, sì, ma bere interferisce con le cose, ti impedisce di essere efficiente». Per lei questi sono scontri cruciali. Le uniche occasioni in cui può essere vista, seppur nell'amarezza dello sguardo di Charan. Dare fastidio, questo inconsciamente desiderava. Non aveva mai detto ad alta voce perché non gli piaceva che bevessi, racconta. Adesso era stato costretto a dire qualcosa di concreto, qualcosa di ragionevole su cui discutere. Le mattine in cui Charan scopriva che andava a lavoro in autobus e non a piedi, la rimproverava. Se si lamentava di un vestito che non la avvolgeva più come un tempo, Charan si avvicinava sinuoso al suo orecchio, sussurrandole dolcemente che se fosse diventata vegana sarebbe dimagrita. Del resto, Freja era vegana. Il corpo, nel giro di poco tempo, diventa il tempio perfetto per custodire nuove bugie. Come il tradimento di lei con una vecchia fiamma, Ruben, che decide di incontrare a Waterford, dove il padre era stato ricoverato. L'esperienza è una sorta di epifania. Scopre che il sesso, così per come è, senza quel bisogno di colmare i vuoti, è una cosa sciocca, come scrive. Il mio bisogno, confessa, voleva che Charan si arrendesse a me, amandomi in modo assoluto, diventando totalmente mio, oppure dominandomi in modo dichiarato e quantificabile. Ma lui, Charan, si limitava a esistere, passivo e distaccato. La notte passionale con Ruben regala al corpo di lei nuova luce. Quasi per la prima volta lo sente e non le sembra incompleto, come succedeva sempre con Charan. Non mi sentivo in attesa, racconta. Di fatto è una bugiarda ora. Ora che è tornata a Dublino, ora che chiama Charan per dirgli che rientrerà a casa tardi e invece si infili in un bar e poi a una festa e poi a casa di uno sconosciuto. Confessa lei alla fine della pagina la bugia alla quale ha creduto più a lungo. Quello è il momento in cui sarebbe dovuta finire. Adesso mi sembra folle che sia andata avanti, ma ero ancora convinta di amarlo e che tradirlo fosse un sintomo della mia innata slealtà. E conclude: non meritavo amore, ma ne avevo bisogno. E poi c'è un'altra menzogna che si svela. Lei crede, è convinta di essere la cattiva, ma era anche l'unica a saperlo. Dirlo avrebbe cambiato le cose, anzi, avrebbe cambiato tutto, dice. Gli effetti negativi di Charan non sarebbero stati così influenti su di lei. La sua freddezza, i suoi silenzi punitivi, addirittura il modo in cui le parlava, lasciandole addosso come la sensazione di essere pazza. La cattiveria che lei è sicura di avere dentro di sé sarebbe diventata reale. Funziona così il linguaggio della menzogna, dunque? Dirlo avrebbe cambiato tutto.